La lingua batte.
Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e benvenuti o bentornati all'ascolto della Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 tutta dedicata alla lingua italiana. Oggi vi proponiamo una puntata speciale, una puntata registrata dal vivo nel ridotto del Teatro Verdi di Pordenone nell'ambito della 16ª edizione di Pordenone Legge, la festa del libro con gli autori.
Era bello vedere che il verde ritorna e che si svegliano i ghiri. Era bello sapere che dopo l'inverno la voglia ritorna anche a te. Era bello sapere che solo d'estate come gli insetti sui fiori. Era bello vedere i capelli bruciare e cambiare colore. Era bello sentirti cantare, andare in fondo per poi risalire. Era bello vederti cantare, era bello il mondo prima che arrivassi te, il mondo prima che arrivassi te, il mondo prima che arrivassi te, il mondo prima che arrivassi te. Era bello cadere d'autunno sopra le foglie, come le foglie. Era bello sentirti cantare giù per le scale. Era bello vederti ballare. Era bello il mondo prima che arrivassi te, il mondo prima che arrivassi te, il mondo prima che arrivassi te, il mondo prima che arrivassi te.
Davide Toffolo, buon pomeriggio e benvenuti a questa puntata speciale della Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 tutta dedicata alla lingua italiana, che oggi va in scena dal vivo per questa occasione speciale che è rappresentata da Pordenone Legge. E di Pordenone è Davide Toffolo, forse qui lo conoscete tutti, musicista e disegnatore. Lo saluto rapidamente, già si è dileguato, ma tornerà a trovarci almeno un paio di volte nel corso della puntata. Dicevamo Pordenone, siamo nel ridotto del Teatro Verdi, ma è un po' come cominciare giocando in casa, perché il primo dei due ospiti che aprono questa puntata è proprio Steve Della Casa. E non è soltanto un gioco di parole, ma è il fatto che Steve Della Casa è uno dei conduttori di Hollywood Party, un'altra trasmissione di Radio 3, anzi la più grande trasmissione dai tempi di Marconi, come ormai tutti sanno e come è inevitabile dire. Insieme a lui Mauro Kovacic, scrittore anche lui di Pordenone. Sono qui per parlare del rapporto tra la lingua italiana, la letteratura e il cinema. Mauro Kovacic è stato finalista all'ultimo premio Strega con un libro, una raccolta di racconti intitolata La sposa. Allora, Steve Della Casa, tu sei venuto qui insieme agli altri conduttori di Hollywood Party per presentare un libro che si intitola proprio 100 colpi di Hollywood Party, pubblicato dalle edizioni Eri. La prima domanda però è sul titolo. 100 colpi rimandano ai 400 colpi di Truffaut o ai 100 colpi di spazzola di Melissa P, quelli prima di andare a dormire?
Allora, sicuramente a Truffaut noi non valiamo un quarto di Truffaut. Giravamo io, Enrico Magrelli e Dario Zonta a presentare il libro, però insomma ci siamo un po' autoesaltati e pensiamo che 100 colpi per 100 capolavori del cinema italiano possa essere una cifra che anche Truffaut non ci contesterebbe.
100 capolavori del cinema italiano scelti dagli ascoltatori di Hollywood Party e messi proprio in fila, in una classifica dal primo al centesimo con un paio di appendici, se non sbaglio.
Sì, con un'appendice bellissima che sono le foto che le teche Rai ci hanno dato. La Rai ha del materiale incredibile senza il quale sarà difficile anche per le generazioni future raccontare la storia del Novecento e anche del 2000. E queste foto sono molto belle. L'altra appendice in realtà sono le prefazioni curate da Giuliano Montaldo e da Maria Pia Mirati, che appunto è la direttrice delle teche. Noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, con un sistema elettorale rispetto al quale l'attuale riforma del Senato è uno scherzo. Abbiamo chiesto di votare questi 100 film su una lista di 300 film che noi abbiamo presentato, abbiamo avuto delle conferme, delle sorprese, ci siamo attenuti a quello che loro ci hanno detto e ci siamo limitati a commentare ciascuno di noi alcuni di questi film firmandoli col proprio nome.
Visto che era un concorso, diciamo pure una gara, vogliamo sapere il podio, i primi tre film scelti dagli ascoltatori di Hollywood Party nella storia del cinema italiano.
Allora, di gran lunga, proprio di gran lunga, ha vinto un film bellissimo che di italiano ha solo il regista è Sergio Leone e il film C'era una volta in America, è un grandissimo film, beh anche qualcos'altro di italiano, per esempio all'Hotel Cecil di Venezia nella sua più riuscita versione cinematografica, insomma, che lo rende un luogo mitico anche se adesso lo è un po' di meno. Il secondo è Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, premio Oscar nel 69, insomma quel film che fu letto come un film politico, mentre era un film sì politico ma anche psicanalitico e soprattutto onirico. E il terzo è I soliti ignoti di Mario Monicelli, che vi ricordate immagino tutti come anche gli altri due, e Mario Monicelli è il regista che ha avuto ben, mi sembra, 8 film tra i primi 100 del cinema italiano, quindi è quello più presente.
Quindi pasta e fagioli per tutti. Mauro Kovacic, se avesse dovuto scegliere lei insindacabilmente i tre film più belli della storia del cinema.
Italiano, allora, al terzo posto metterei 8 e mezzo. Uh-huh. Al secondo 8 e mezzo, al primo 8 e mezzo.
Adesso non sono in grado di fare la moltiplicazione, 3 per 8, 24, 25 e mezzo no. È il totale.
Non lo so, mi sono piaciuti molto anche degli ultimi film. Il Sacro Graal mi è piaciuto molto, però adesso classifica i primi tre. Cioè, per me 8 e mezzo è il più bel film girato da un autore italiano da che esiste il cinema.
Dai tempi di Marconi, no? Quella era la radio.
Sì.
Kovacic, Miele è un bel film, un gran bel film del 2013, diretto dalla regista esordiente Valeria Golino, che ricordiamo, recente Coppa Volpi, giusto, migliore attrice a Venezia, ed era tratto da un libro che lei dovrebbe conoscere bene, Vi perdono era il titolo, l'autrice risultava Angela Del Fabbro, se non che questa Angela Del Fabbro, Mauro Kovacic, era uno pseudonimo.
No, è tutto sbagliato. Allora, intanto, nonostante il mio congruo numero di anni trascorsi a Pordenone, non sono di Pordenone ma sono di Trieste, questa mi viene ancora da prima.
Aia.
No, e c'è una quota di triestini ai quali devo rendere conto della mia appartenenza. No, ma ben più grave è questa cosa che viene da Vi perdono, perché quel film non viene da Vi perdono, quel film viene da Nome tuo, nel senso che ci sono delle... Io insisto molto su questo, no, chiaramente il conduttore ha ragione perché giornalisticamente si è detto sempre che viene da Vi perdono, in realtà c'è un errore, quel film è tratto da Nome tuo perché metabolizza la storia di Vi perdono, cioè Vi perdono entra in A nome tuo, in un modo che adesso è troppo complicato dire, che però è quello dal quale Valerio Golino ha attinto. Ci sono delle, molto banalmente, ci sono delle scene di A nome tuo che non ci sono in Vi perdono.
Mi lasci o lasciami dandoci del tu qualcosa di giusto. Angela Del Fabbro sei tu.
Angela Del Fabbro sono io. Sì,
almeno questo mi solleva, perché sennò avrei dovuto.
No, ho fatto di tutto per girare
in buon ordine.
che in un percorso sulla questione adesso del sé, dell'identità, che è fatto di 4 libri, a me serviva a creare un mio alter ego che pubblicasse anche, quindi che esistesse politicamente, pubblicamente, e che fosse una donna, nel che poi io riprendevo nel libro successivo. Questo era un escamotage che poi serviva anche, diciamo, per vendere un sacco di libri, però i libri poi non li ho venduti. Però Angela Del Fabbro mi è servita, lo dico così en passant, Del Fabbro è la traduzione italiana del mio cognome, ecco.
Kovacic, triestino,
triestinissimo, e cioè croato.
E Italo Calvino, che era un altro pseudonimo, parlava della visibilità come uno dei valori fondanti della letteratura del millennio a venire, che è quello che stiamo vivendo. Questa visibilità è la stessa cosa, Mauro Kovacic, di quella scrittura che talvolta si definisce fotografica. Si possono sovrapporre, e quanto la tua scrittura, a questo punto passo definitivamente al tu, se ne avrà male Umberto Eco, ma non possiamo farci niente, quanto la tua scrittura può essere definita tale, quanto ti ci senti dentro a questa definizione?
Mi ci sento dentro e trovo che... Guarda, io in realtà con Calvino ho un rapporto abbastanza conflittuale, nel senso lui non se n'è accorto, però diciamo ho un rapporto conflittuale, nel senso che non è mai stato un mio autore di riferimento. Però diciamo quelle lezioni sono importanti per avviare, direi, proprio un nuovo discorso di modernità della scrittura proprio italiana in generale. Mi ci ritrovo perché poi di fatto... non escludo che il cinema abbia tanto contribuito, non soltanto al mio immaginario, ma proprio al procedere mentale che guida la scrittura. Molto banalmente, insomma, dagli anni 80 in poi è diventato quasi una specie di primo comandamento, no, della scrittura, che per prima cosa dal creative writing, del show don't tell, no, mostra non dire. Quindi questa cosa che a un certo punto adesso diventa quasi un fardello, cioè beata allora se incontriamo anche dei narratori che invece dicono, però diciamo ha senz'altro influenzato tutta una generazione di scrittori. Io credo di essere uno scrittore, diciamo, più implicito, che benché lo stia contraddicendo ora
anche gli impliciti ogni tanto devono spiegarsi,
una facondia, però diciamo implicito, e cerco di far parlare molto le immagini, quindi credo che la mia scrittura sia visiva, ecco. Dopodiché io non ho partecipato in alcun modo al film della Golino, tengo a precisarlo, ho un ottimo rapporto con lei, ma non intendevo in alcun modo provare a riscrivere quella storia, quindi anche perché avrei dovuto riscriverla con tre donne ed era una protagonista femminile, io non ho mai scritto con nessuno, quindi diciamo diventava un lavoro troppo grande.
E la sceneggiatura, Steve Della Casa, è comunque una scrittura molto diversa anche linguisticamente dalla scrittura letteraria. Ecco, un'ultima domanda, perché purtroppo abbiamo poco tempo, ma per riportare il discorso sulla lingua e quindi sulla sceneggiatura, se questa classifica l'avessi dovuta fare tu e l'avessi dovuta fare sulla base della bellezza, ma anche proprio dell'influenza linguistica che questi film hanno avuto sulla storia linguistica d'Italia, quali sarebbero stati i primi tre? Ormai siamo sempre al gioco del podio.
Beh, sulla lingua italiana i film che hanno avuto più effetto sono i film scritti da una coppia di sceneggiatori che adesso non c'è più, che si chiamavano Age e Scarpelli. Age e Scarpelli hanno inventato dei veri e propri idiomi. Allora, nei Soliti Ignoti hanno inventato il linguaggio della malavita, no? Ma ancora di più, nell'Armata Brancaleone hanno inventato un latino medievale maccheronico fantastico. Fantastico e anche filologicamente perfetto, perché quando il Santone è interpretato da Enrico Maria Salerno dice mettetevi in fila longobarda, è perché non hanno ancora scoperto le Indie e quindi non potevano mettersi in fila indiana, no? No, ma per dire, cioè, sono delle finezze che, insomma, da vecchio frequentante degli studi classici, insomma, della glottologia, mio padre era un glottologo, insomma, ho potuto apprezzare. Però io li apprezzavo facendo il liceo, ma quel film è stato un successo popolare incredibile, contro ogni aspettativa. Perché pensate, il buon Cecchigori lo tenne nel cassetto 4 anni perché diceva quale pubblico potrà avere un film recitato in un latino medievale sia pure inesistente. E invece poi, come sapete, è andata così. Ma non so, loro in ogni film fanno queste trovate. Per esempio, nei Compagni, un altro film di Mario Monicelli, loro inventano il linguaggio degli operai di inizio secolo che devono fare gli scioperi. Insomma, anche su quello sono talmente filologicamente perfetti che sono andati in un ospizio torinese dove c'erano ancora 2 operai molto anziani che avevano partecipato a quegli scioperi e si erano fatti dare da loro alcune indicazioni di terminologia. E poi c'è un altro film ancora, questo qui non è di Monicelli ma è di Dino Risi, Straziami ma di Baci Saziami, quello con Nino Manfredi che torna come il conte di Montecristo ricco e spietato. In quel film c'è a un certo punto una scena dal barbiere in cui vengono elencati 20 possibilità di taglio di capelli assolutamente inventate ma anche assolutamente credibili, creando un effetto comico straordinario. Quindi probabilmente Age Scarpelli in questa classifica sarebbero in testa. Per quanto riguarda l'uso del lessico, il grande teorico dell'uso del lessico per far ridere in realtà era Walter Chiari, però quello che ci è riuscito meglio di tutti è Alberto Sordi, perché quando lui in quel bellissimo film con Franca Valeri che si chiama Piccola Posta entra e assaggia il cocktail latte di tigre che lei, che è molto modaiola, ha lasciato sul tavolo, dice: curiosissimo questo latte di tigre, schifosissimo, e lo sputa. Però il curiosissimo che sta prima è l'aggettivo adatto per uno che nel 54, anno in cui è stato fatto il film, si fosse convertito al latte di tigre, insomma, no? Questa è un po' la...
Buonissimo latte di tigre. E se dovessi votare io, voterei Fantozzi, perché Fantozzi ha inciso tantissimo sulla storia della lingua italiana. Mauro?
Non lo so, forse sì, forse Fantozzi anch'io, sì.
E allora, nel nome di Fantozzi possiamo chiudere invece con una citazione, spero abbastanza corretta, dall'armata Brancaleone. Grazie a Mauro Kovacic, grazie a Steve Della Casa. Ora ite anche voi senza meta, ma da un'altra parte, e cioè nel camerino.
Grazie.
E adesso un piccolo brano da un altro film, un film d'animazione che ci introduce all'argomento di cui andremo a parlare tra poco.
Ehi, quella sembra una tartaruga! Guardi quella! Quella sembra un cane! Ah, ma è proprio un cane!
Cosa?
Noi non possiamo tenere dei cani nel nostro appartamento. Oh, mi piacciono i cani!
Qui c'è il suo cane! Chissà di chi è questo cane.
Seduto. Guardi, è addestrato. Zampa. Parla.
Come va? Sbaglio, quel cane ha detto come va.
Oh sì. Ah! Io mi chiamo Daniel. Ti ho appena conosciuto e già ti voglio bene.
Allora, c'era Simone Dalla Valle, che vi presento subito, che citava a memoria questo film. A questo punto ci dice anche che film è.
È Up.
E parliamo proprio di una lingua da cani. Qui il valore non è metaforico, ma Simone Dalla Valle è un addestratore di cani. Sto cercando di non dire dog trainer, perché qui non amiamo troppo le parole inglesi.
Allora ci troviamo d'accordissimo. Io odio la sostituzione della fantastica lingua italiana con tutti gli inglesismi. Addestratore mi piace un po' poco, perché addestratore è colui che rende più destro il cane. Io preferisco chiamarmi educatore, cioè colui che lo educa al vivere in tranquillità con i suoi simili e la società in cui vive.
Dunque, un'altra lingua, un altro linguaggio. Altri linguaggi sono anche quelli di cui ci parlano Marcello Basso e Michele Tagliarol. Eccoli qui, passatevi un microfono. Sono linguaggi, invece, nel vostro caso, linguaggi tattili.
Sì, noi da un paio d'anni collaboriamo con l'Unione Italiana Ciechi di Pordenone per laboratori dedicati all'illustrazione ai libri tattili.
Addirittura lei è laureata, se non sbaglio, con una tesi sui linguaggi tattili?
Sì, una tesi sul linguaggio tattile.
E qual era l'argomento specifico?
Era l'importanza del linguaggio tattile per lo sviluppo della persona, sia a livello fisico che cognitivo.
Allora, cominciamo da questo. In cosa consiste questo laboratorio che fate qui a Pordenone Legge?
È un laboratorio che in qualche modo introduce all'approccio con le mani agli oggetti. Quindi strutturato in due parti, una prima parte di esplorazione di questo tipo di libri, di conoscenza di questi libri, una seconda parte in cui invece proprio facciamo giocare i bambini portandoli nella situazione per cui quello che sente l'oggetto nascosto in una scatola deve raccontarlo per farlo disegnare al suo compagno, e quindi proprio per far prestare loro attenzione a quello che toccano, all'usare le mani in modo corretto.
Torniamo per un attimo alla lingua dei cani. Come parla il tuo cane e come tu puoi parlare a lui, pubblicato da Tea, è l'ultimo libro, credo, di Simone Dalla Valle. Ma io vorrei partire da un altro libro, meglio da un racconto di Italo Svevo, che si intitola Argo e il suo padrone. E a un certo punto il protagonista è costretto a vivere in montagna per ragioni di salute, isolato, da solo, con il cane. L'unica cosa che arrivano sono i giornali. Nel giornale legge che a un certo punto in Austria, mi pare, c'è stato un cane che ha parlato. Allora cerca disperatamente di insegnare la lingua umana al cane e non ci riesce. A quel punto capisce che forse era più facile che lui cercasse di intendere la lingua del cane, e scrive così Italo Svevo: la lingua del cane è meno completa della più povera lingua umana. Quando lo spinsi a filosofare, certo è Argo il primo filosofo di sua gente, ebbi da lui questa frase futurista: odori tre uguale vita. È così che parlano i cani, Dalla Valle?
Beh, un modo spiritoso ma assolutamente veritiero di descrivere la comunicazione dei cani, l'ho raccontato durante il mio intervento, i cani comunicano anche e forse soprattutto attraverso gli odori e quindi una prima dimostrazione di comunicazione, di comprensione della loro comunicazione è di lasciarsi annusare quando incontriamo un cane e di lasciarli annusare tutto ciò che loro vogliono usare, perché spesso dietro un odore, cosa per noi semplicissima, per loro c'è un mondo da scoprire.
E l'altro è invece, se non ho capito male, drizzare le nostre orecchie per cercare di distinguere i vari suoni che emettono, i vari versi che emettono. C'è anche tutta una distinzione lessicale nel suo libro tra un ringhio, un ululato, un uggiolio e un guaito. Ma in che lingua dobbiamo parlare ai cani? Voglio dire, ai pastori tedeschi in tedesco e poi così?
No, io credo che l'intuizione di Svevo sia la più corretta. Forse se siamo davvero gli animali più evoluti sulla faccia del pianeta dovremmo smetterla di parlare agli altri convinti che tutti ci possano comprendere, forse dovremmo essere noi a comprendere il linguaggio dei cani e quindi smetterla di urlare, smetterla di essere convinti che al pastore tedesco si debba parlare in tedesco. Io ho avuto gente che aveva il cane francese e gli parlava in francese. I cani comprendono tutto.
Pensavo
quello che...
fosse una battuta invece
no,
la realtà.
No, anche gente
fantasia.
Molto famosa di cui non riporto il nome perché potrei stare o rischiare una querela, ma detto questo, i cani comprendono tutto quello che noi gli diciamo se perdiamo del tempo per spiegargli cosa significa, proprio come facciamo coi bambini.
E invece questa capacità di usare il linguaggio tattile possiamo legarla, visto che abbiamo già citato la visibilità di Calvino, alla concretezza della lingua? È un modo, Taglierol, per parlare con le mani, sia pure indirettamente?
Beh, sì, perché nei laboratori che comunque più delle volte conduciamo io e Marcella, facciamo in modo che attraverso le mani si possano comprendere le cose, gli oggetti e quindi è una lingua che preme sulla descrizione con molto metodo e con delle regole. Metodo, regole,
per esempio,
metodo, regole e descrizione consentono, se vogliamo, la comprensione delle cose. Il tatto è uno dei nostri sensi che magari meno sviluppiamo e meno usiamo perché è talmente frequente quasi come la vista, ma nel momento in cui un bambino doveva descrivere quello che sentiva con le mani e farglielo capire nel miglior modo possibile, per cui questo disegno che faceva l'altro bambino doveva riportare quello che c'era dentro questa scatola, e lì è un gioco appunto di descrizione, quindi la capacità della lingua di descrivere le cose, la capacità di ognuno. Il tatto aiuta in questo.
I bambini come reagivano, Marcella Basso?
Ma bene, nel senso che per loro era un gioco, quindi sicuramente erano molto coinvolti. E c'erano delle difficoltà, ovviamente, nel senso che è un senso che noi non siamo abituati ad utilizzare.
Ma per esempio, che oggetto c'era dentro la scatola?
Ma un po' di tutto. C'erano degli oggetti che loro conoscevano, come fischietti, il compasso, e quindi magari lì è stato per loro più difficile riuscire a descriverli, perché dicevano, è un compasso, e quindi il compagno disegnava il compasso che lui aveva in testa, esatto. Invece per oggetti che non riconoscevano, come per esempio quella macchinetta che si usava una volta per fare le etichette su quei nastrini fini,
certo.
Lì erano molto concentrati.
Perché c'era lo stupore della scoperta. Esatto. L'ultima domanda, Taglierol, lei diceva metodo e regole, una regola.
La regola per i libri tattili è come si costruisce una storia. E per cui il personaggio principale della storia deve essere fatto sempre in quel modo, quindi deve avere sempre le stesse caratteristiche, che magari nei libri di testo ci sono queste sfumature. Insomma. Invece nei libri tattili si preme sulla comprensione, che non è retorica e non è neanche pedante, per cui una regola è quella di saper condurre sempre il personaggio nello stesso modo, dando la possibilità appunto a chi non vede di riconoscerlo immediatamente attraverso il tatto.
Dalla Valle, due regole invece per comunicare con i cani, una per capirli e una per riuscire a farci capire.
Beh, per capirli bisogna conoscerli e quindi faccio pubblicità al mio libro, sicuramente è leggendo, informandosi, evitando di credere a tutte quelle bugie che ancora sono diffuse, altamente diffuse sui cani, non so, i due maschi non vanno d'accordo, per insegnare al cucciolo a non far pipì metteteli il muso nella sua pipì e sgridatelo, tutte bugie che fanno solo male alla relazione che dovremmo costruire con lui. Invece la conoscenza è la base del rispetto e dell'amore che diciamo di avere nei confronti dei cani. per farci capire, cercare di essere un po' più cani, tornare a quello che eravamo. Io sono convinto, dico sempre, che i cani sono l'ultimo anello che ci rimane per rimanere attaccati coi piedi dal mondo da cui viviamo, veniamo, e che ci stiamo dimenticando pian piano, strada facendo, abituati a vivere nelle città di cemento. Quindi.
Grazie a Simone Dalla Valle, grazie a Marcella Basso, grazie a Michele Tagliariol. E adesso uno dei temi è il cinema. Un altro breve brano, qualche perla di saggezza da un altro film.
Lavati i denti, non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati, non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno.
Cosa fare della propria vita? La parola chiave è vita, e su questa parola si impernia l'ultimo libro di Vito Mancuso, che abbiamo il piacere di avere ospite qui in questa puntata speciale della Lingua Batte dal vivo, dal ridotto del Teatro Verdi qui nell'ambito di Pordenone Legge. Questa vita, conoscerla, nutrirla, proteggerla, pubblicato da Garzanti. Qui a Pordenone Mancuso si è concentrato proprio su alcune parole legate al tema di questo libro, ad esempio corpo, ad esempio psiche, ad esempio spirito. Allora gli chiederei di occupare, Mancuso, quello spazio che tradizionalmente nella nostra trasmissione è dedicato alla parola della settimana, raccontandoci, se ce la fai, una bella sfida, ma insomma in 5 minuti, so che lei deve andare via molto di fretta, la parola vita.
Che cos'è questa vita nella quale siamo capitati nascendo? Penso che tutti ce lo chiediamo. Ce lo chiediamo a volte con dolore, a volte con meraviglia, a volte con stupore, a volte con terrore, perché la vita contiene tutto questo. Ed è solamente avendo un'anima aperta, vasta, capace di guardare tutto, senza selezionare a priori nulla, guardare tutti i fenomeni che la vita presenta, e solamente disponendosi così, che si può essere all'altezza del fenomeno. Perché una cosa è sicura: ci troviamo al cospetto di un fenomeno fisico stupefacente. Voglio dire che della materia inanimata, così come è inanimata la materia che forma una pietra, o inanimata la materia che forma la plastica di questa sedia su cui sono seduto, che è una materia inanimata, a un certo punto, per una strana combinazione di elementi, diventi animata, e tutto questo è stupefacente. E questo è un lungo racconto che il cosmo ci presenta, perché la vita su questo nostro pianeta dicono essere apparsa quasi 4 miliardi di anni fa, per la precisione 3.75. Poi qualcuno dice che la vita viene dal cosmo, che quindi la vita di per sé non ha un'origine terrestre, ma extraterrestre, la famosa teoria panspermia. Come siano andate le cose nessuno lo sa. Non c'è una teoria univoca sull'origine della vita. Quello che si sa è che la vita nasce come assemblaggio, aggregazione di elementi originariamente non vitali, originariamente inanimati. E allora hai la polvere cosmica che si assembla e comincia a formare degli atomi, e poi questi si assemblano e formano delle molecole, e poi queste macromolecole che si chiamano, per esempio, non so, gli aminoacidi, e poi gli aminoacidi si assemblano e formano le proteine, e poi le proteine a loro volta si mettono insieme, e le proteine costituiscono il primo elemento che la scienza ci dice essere necessaria per il darsi del fenomeno vita. E le proteine poi si aggiungono agli zuccheri, e poi si aggiungono ai grassi, e poi si aggiungono agli acidi nucleici. Queste cose si assemblano avendo avendo un mare immenso, un numero più grande di tutte le stelle del cielo contrario al darsi di questa cosa. Voglio dire che le probabilità contrarie all'assemblamento di questi elementi in modo tale da farli funzionare, da costituire un fenomeno unitario, vivente, unitario, quindi la prima cellula vivente, le probabilità contrarie sono enormi, sono un numero cosmico che neanche riusciamo a pensare. Viste che le proprietà contrarie al darsi delle proteine sono 10 elevato a 40.000, di uno dei quattro elementi chimici, biochimici che formano la vita, solo di uno. Quindi, che cos'è la vita? È un fenomeno assolutamente, assolutamente meraviglioso, perché è inaspettato e perché le probabilità sono contrarie. Eppure il cosmo lavora, eppure l'universo lavora, l'universo che è energia. Energia significa energon, al lavoro, produce, è al lavoro, è organizzazione, e questa organizzazione produce la vita. Voglio dire, viviamo in un universo che produce la vita. Allora la grande domanda è: la vita rispetto a questo universo è un fenomeno secondario, casuale, apparso per caso, o è invece il lavoro più alto che l'universo produce perché viviamo in un universo bioamichevole? Questo nessuno lo sa, sulla base di, nel senso che nessuno ha la risposta certa, definita. Sulla base di una risposta piuttosto che un'altra si gioca la filosofia di vita, la filosofia di vita che ciascun essere pensante, responsabile, deve ospitare per se stesso. Io naturalmente non ho molto tempo, penso che già che il mio tempo se ne stia già andando, per poter parlerei molto di più naturalmente di tutto ciò, ma quello che voglio dire è che una cosa, al di là del fatto che noi possiamo essere convinti di una opzione oppure di un'altra, una cosa, un dato si impone, cioè la vita è sistema. La vita è un sistema. La logica che produce la vita è quella della aggregazione, dell'assemblaggio, della alleanza, della armonia tra i diversi componenti, a partire dalle particelle subatomiche che formano gli atomi, e questi formano le molecole, e queste formano le cellule, e su tutto. La vita è assemblaggio di questi componenti. Quindi la logica della vita è l'armonia, l'armonia relazionale. Quindi che cos'è la vita? Come la si può interpretare? La mia risposta è la seguente: siccome la logica della vita è quella dell'assemblaggio e dell'armonia, più noi siamo in grado di predisporci con armonia, con capacità di relazione armoniosa dentro di noi e fuori di noi, più serviamo questa vita.
Questa vita, conoscerla, nutrirla, proteggerla, grazie a Vito Mancuso, a questa splendida parola della settimana che è stata vita. Arrivederci, grazie per essere stato con noi. La parola torna, parola cantata di Davide Toffolo, che a modo suo ci spiega di cosa parla veramente una canzone.
La lingua che mi sono masticato, il dolore che ho consumato, un occhio quasi malacrimato, ma l'ho già dimenticato. Al matrimonio non ci ho mai creduto, il funerale si può anche non fare, per andarcene come ci pare, un'altra settimana al mare. Fare i conti con i soldi contati, dare il meglio solo sul dance floor, poi addormentarsi rovesciati senza più vestiti. Di che cosa parla veramente una canzone? Di che cosa parla veramente? Di che cosa parla veramente una canzone? Di che cosa parla veramente? Di che cosa parla veramente una canzone? Di che cosa parla veramente? Di che cosa parla veramente una canzone? Di che cosa parla veramente una canzone? Non lo so. Quanto sei alta non ci ho mai pensato, ti ho sempre vista bellissima, e le scarpe che hai dimenticato le uso per ballare. C'è un'aria strana quando vado al bar, sembra un raduno di supereroi, supereroi andati in pensione pieni di ricordi a 20 anni. Mi piacerebbe vivere in comune, ma sono bravo solo a star da solo. E i genitori che hanno divorziato li odio ancora molto. Di che cosa parla veramente una canzone? Di che cosa parla veramente? Di che cosa parla veramente una canzone? Di che cosa parla veramente una canzone? Non lo so.
Davide Toffolo alla Lingua Batte dal vivo qui nell'ambito di Pordenone Legge. Davide Toffolo, cantante, chitarrista dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Davide Toffolo, disegnatore di graphic novel, anche se un tuo libro si intitola Graphic Novel is Dead, come il punk. Perché la vogliamo far morire questa povera graphic novel?
Sì, è un modo per dire che ormai tutti quanti sanno che cos'è una graphic novel, anche le persone che vanno ai festival di letteratura, diciamo.
Però ancora nessuno Perfino sa loro. Se si debba dire la graphic novel o il graphic novel, come sarebbe più corretto, dato che novel andrebbe tradotto romanzo.
È vero, questo è uno dei grandi problemi che ci sono stati, soprattutto all'inizio, per dare l'innesco. Io ho sempre detto la graphic novel, però probabilmente per una mia passione per la parte femminile, diciamo così.
Beh, anche perché ci si sente dietro la parola novella. Tra l'altro,
sì,
in inglese novel è arrivato tramite la novella italiana, parlando di Boccaccio ai primi del Cinquecento, quindi diciamo è discutibile. Comunque, ci mettiamo d'accordo sull'uso al femminile, la graphic novel. La prima frase, il primo verso di questa canzone che ci hai fatto sentire dice così: la lingua che mi sono masticato. Allora, quale lingua Davide Toffolo si mastica nelle canzoni dei Tre Allegri Ragazzi Morti?
Sì, ho sempre pensato, sempre ragionato un po' sulla lingua che uso nelle canzoni. È la lingua quella che Pasolini definiva la nuova lingua del popolo, cioè quella della televisione, la lingua più orizzontale che c'è, perché
che di solito però viene detestata, additata come un esempio negativo, come la causa di contaminazioni.
Certo, lo è, e noi siamo dei contaminati, deprecabili, orribili, nati con questa lingua. Tanto che io, per esempio, che vengo da una terra come questa, che ha una radice molto forte nel dialetto, per esempio, e avrei potuto con il dialetto avere armi nuove, non le ho avute, perché sono nato proprio in quel periodo lì dove era deprecabile perfino immaginare un bambino che parlava in dialetto. Perciò sono legato principalmente a quella lingua lì, quella della TV.
Non c'è nessuna canzone dei Tre Allegri Ragazzi Morti che citi, che usi il dialetto?
No, direi che non c'è. Non c'è per un motivo mio, diciamo biografico proprio, per quella che è stata la mia esperienza con la lingua. Poi invece qui intorno ci sono tanti, tanti che hanno usato il dialetto con una forza incredibile, ma io definisco i pordenonesi, i friulani di Pordenone, dei friulani senza lingua, quali in realtà sono, no? Hanno questa specie di veneto un po' strano, ma facilmente pulibile dalla TV.
Questo per quanto riguarda le parole in musica scritte da Davide Toffolo, però ci sono anche le parole che vanno invece con le immagini invece che con la musica. Ecco, quanto cambia la tua lingua, diciamo, da compositore a disegnatore?
Ma diciamo che sia la lingua della musica che uso per la musica, che la lingua, forse anche in assoluto, proprio la lingua della musica e la lingua dei fumetti, è una lingua che non vive da sola, vive con qualcos'altro. Quella della musica vive con la musica, appunto, con le melodie, con le melodie e con il ritmo, e lì prende tutta una sua... un suo valore. Difatti questa canzone che ho cantato, che si chiama Di che cosa parla veramente una canzone, l'ho scritta perché ci sono dei ragazzi, soprattutto la mia musica è fruita soprattutto da ragazzi molto giovani, che ascoltando la canzone precedente che vi ho fatto ascoltare, che si chiama
Il mondo prima,
perfettamente, che è facile, dice Il mondo prima, vengono da me e mi dicono: ma di cosa parla veramente quella canzone lì? Perciò vuol dire che anche se tu tendi a rendere semplice la parola che usi, le parole che usi, la lingua che usi per le canzoni, c'è sempre qualcosa di magico dentro quel gioco lì di incastro fra la musica e la parola. E lo stesso vale per i fumetti. I fumetti stanno in piedi quasi anche senza le parole, diciamo. E quando stanno con le parole vivono questa doppia esistenza, non sono mai completamente sole. La loro verità nasce proprio nell'incontro con l'immagine.
A proposito di immagine, di fumetti, di graphic novel, e anche del successo che tu dicevi prima ha avuto la televisione condizionando la lingua italiana, ecco, questa nuova stagione della graphic novel italiana, per cui ci sei tu, per cui c'è Maccox, per cui c'è Zero Calcare, con cui tra l'altro tu hai dialogato qui a Pordenone Legge, che cosa può portare di nuovo nella lingua italiana, nel modo di comunicare dei ragazzi, che forse sono anche qui quelli che leggono di più questo genere di pubblicazioni?
Beh, la graphic novel sicuramente è una lettura per iniziati, nel senso che per leggere i fumetti bisogna conoscere quel linguaggio. Non si può arrivare ai fumetti senza saperli leggere prima. Però,
aver letto Topolino può servire?
Certo, aver letto Topolino serve tantissimo, aver letto qualsiasi tipo di fumetto serve. È che esiste veramente una grande parte di persone che non hanno quotidianità, che non hanno avuto quell'esperienza lì. Sfortunati, lo dico, sono degli sfortunati.
Ci dispiace per loro.
Ci dispiace per loro. Quello che può dare quello che si può trovare nella graphic novel è appunto un uso del linguaggio per raccontare altre cose che generalmente con il fumetto non vengono raccontate, e anche altre lingue. Ci sono dei, non so, per esempio, io ho deciso di fare il disegnatore di fumetti realmente quando ero un lettore di fumetti, e a circa 15 anni, dopo aver letto tonnellate di fumetti cosiddette per ragazzi, ho incontrato Andrea Pazienza. Andrea Pazienza aveva all'interno della sua scrittura qualche cosa di altro, parlava direttamente a una generazione, ma parlava anche con una lingua complessa, tanto complessa quanto è complesso il segno. Nel segno di Pazienza, se tu analizzi una porzione di un segno di Pazienza o di un qualunque autore, adesso escludo me perché è difficile fare la propria autoanalisi, però insomma, se tu guardi un frammento di un disegno di Pazienza, puoi riconoscere tutto Pazienza. Lo stesso vale per la scrittura. Nel fumetto questo è ancora più acuto, perché diventa anche grafia proprio, cioè la grafia di un autore. Dentro la graphic novel si trova tutta questa complessità, che non è la stessa complessità che si trova nel fumetto cosiddetto industriale, diciamo. Perciò io ho detto graphic novel is dead solo per dire che è il momento di accettare questa forma di incontro con la scrittura, con il linguaggio dei fumetti, in un modo sereno, diciamo.
Questa forma di incontro, tra l'altro, Paz, torniamo a un altro dei temi della puntata di oggi, è anche stato un film alla cui sceneggiatura ha collaborato uno scrittore come Francesco Piccolo. E torniamo alla letteratura, perché tu, Davide, prima citavi Pasolini. Bene, è proprio in occasione del quarantennale della morte di Pasolini che i tre allegri ragazzi morti stanno portando in giro uno spettacolo in cui si fondono musica e disegno e appunto letteratura. C'è anche una tua graphic novel dedicata a Pasolini.
Sì, c'è una graphic novel, è il mio libro più famoso, diciamo, che ha avuto più successo, uscito ormai più di 10 anni fa ed è ancora in libreria, adesso uscirà l'edizione nuova per la Rizzoli. E proprio da questo incontro con questo autore, vi racconto come è nato lo spettacolo. Lo spettacolo è nato così: di solito chiedono ai musicisti di fare dei reading, in particolare l'hanno chiesto a noi perché io avevo fatto questo lavoro su Pasolini. Il reading vuol dire avere un rapporto con la lettura ad alta voce speciale, ma la particolarità vera dei ragazzi morti non è tanto questa, ma è quella di avere un rapporto con il disegno. Perciò abbiamo immaginato il lavoro su Pasolini come un'esibizione di disegno dal vivo, dove io costruisco direttamente 10 tavole che segnano, diciamo così, un po' le tappe di una cronologia di una biografia, che è quella di Pasolini. All'interno poi ci sono delle voci vere del poeta che è sempre magico ascoltare, e è una ricostruzione arbitraria, perché questo è sempre, del suo pensiero e delle sue parole. Quando tu prendi una cosa, la tagli e la porti da un'altra parte, chiaramente lo fai, però insomma lo facciamo in modo arbitrario ma molto appassionato, e lo spettacolo ha una sua bellezza, perché è la creazione che nasce in diretta, il disegno che nasce in diretta ha comunque una sua forza incredibile, poi c'è la musica dei Ragazzi Morti e poi, ripeto, c'è questo aiuto non proprio secondario della voce di Pasolini.
Un'ultima domanda, Davide Toffolo, la tua maschera, le vostre maschere sono delle figure retoriche?
Sono delle... adesso sono diventate un'identità collettiva, diciamo, questo sicuro. Sono anche una figura retorica, è una figura retorica complessa, non così semplice, ok, sembra un teschio, ma vuol dire molte cose, vuol dire un certo tipo di critica nei confronti di quello che è la trasformazione di quello che siamo noi qui sul palco, oggi ne abbiamo avuto diversi esempi, cioè la trasformazione di un uomo in una merce. Per salvare la trasformazione di un uomo in una merce, o per segnalare questa trasformazione, i Ragazzi Morti hanno scelto la maschera.
A noi piace immaginare invece che su questo palco uomini e donne si trasformino in discorsi e in parole. Grazie a Davide Toffolo, che tornerà a trovarci.
Grazie a voi.
Per la sigla finale di questa puntata speciale della Lingua Batte, dal vivo a Pordenone Legge. Terzo e ultimo brano di film.
Poi avevamo deciso di fare il grande passo che avrebbe dato una svolta alla nostra vita. Mettere in scena uno spettacolo tutto nostro. Dovevamo solo decidere quale.
Allora, stavolta mi è proprio venuta una gran bella idea. E se rappresentassimo il Cyrano di Bergerac?
Ma Giacomino, sempre con queste americanate, finiscila, va!
Americanate che cosa? È francese il Cyrano!
Ma c'hai sempre ragione tu.
Hop!
E se facessimo invece la locandiera?
Ma dai, Giovanni, la locandiera, un testo in veneziano, come fai a recitarlo?
Che problema c'è?
Perché tu sai recitare in veneziano?
È facilissimo.
Fammi vedere, dai.
Basta il jazz, vai. Ho visto un ratone alla laguna, e tutta la qua, è stato in Beto, arriva la fiela.
O chi?
Beto.
Questo sarebbe veneziano?
Devi attaccarti alle parole, già con la musicalità, il ritmo della lingua, la gestualità.
Devi aver pestato il cervello più e più volte.
Cioè, come parlare con te e parlare con Biscardi è la stessa cosa.
Tiziano Scarpa, che si è seduto qui accanto a me, e lo saluto e lo ringrazio per essere ospite alla Lingua Batte, mi chiede che film è. La risposta è Chiedimi se sono felice, Aldo, Giovanni e Giacomo, con questa idea della musicalità del veneziano. Tiziano Scarpa, nella scrittura di Tiziano Scarpa è rimasto qualcosa di questa musicalità del veneziano? Abbiamo avuto Davide Toffolo di Pordenone, Mauro Kovacic, abbiamo Assodato di Trieste, Tiziano Scarpa di Venezia.
Ma chi lo sa, poi io avevo anche un ceppo della famiglia abruzzese, quindi è tutto più complesso di quanto un po'. Poi secondo me anche radicare le persone, io credo che magari anche sia bello trascendersi, no? Le radici sono anche qualcosa che si congeda, un modo anche per spiccare il salto da una terra, non solo per rimanerci così inchiodati o avvinghiati, annodati. Naturalmente il veneziano ha contato per tutto quello che è la sua svolgimento sonoro, è ovvio, però ecco, non ho mai scritto, ora che ci penso, in veneziano, se non in una piccola commedia per ragazzi che andrà in scena fra qualche mese.
Però sei qui a Pordenone Legge per parlare di Venezia, nell'ambito di un ciclo dedicato alle città, Viaggio in Italia, è il titolo, ci sono tra gli altri Culicchia che parla di Torino, Pascale che parla di Napoli, la nostra di Radio 3, Loredana Lipperini parla delle Marche, appunto Tiziano Scarpa di Venezia. Venezia è un pesce, pubblicato da Feltrinelli ormai qualche anno fa, è un libro molto particolare, una guida di Venezia attraverso le parti del corpo, dunque, e questo è un altro dei fili che si stanno intrecciando oggi, una guida di Venezia attraverso i sensi, Tiziano Scarpa.
A me sembrava che guardando le persone, sono milioni e milioni, adesso siamo quasi a 30 milioni l'anno di turisti, quasi stiamo arrivando. È come se ci fosse un ininterrotto festival di Pordenone Legge ogni giorno a Venezia. Ecco, voi vedete com'è la città in questi giorni. Ecco, ogni giorno è così da noi. A me sembrava che molte persone la assorbissero in maniera intellettualistica. con quel modo che è doveroso, giustissimo. Leggere, questo l'ha fatto Baldassarre Longhena, questo di Tintoretto, questo di Tiepolo, questo invece è Palladio, benissimo, ma ci fosse una disinteresse o trascuratezza verso il resto delle possibilità di vivere e percepire proprio una città attraverso un'esperienza. E perciò mi sembrava che avessero da dire delle cose anche le mani, non solo gli occhi, non solo l'alfabeto, non solo le nozioni, ma anche le mani, i piedi, potessero, valesse la pena ascoltare, stare, porre mente, ecco, no? La lingua italiana è bellissima, si dice poni mente, cioè prendi la tua mente e appoggiala sui polpastrelli, poni mente, no? Prendi la tua mente e dislocala sulle piante dei piedi e ascolta, senti, percepisci i dislivelli fra le pietre, eccetera, eccetera. Quindi ho voluto, per così dire, porre mente, porre alfabeto sulle propaggini senzienti di tutte quelle che sono le esperienze. Ho cercato di fare un libro esperienziale.
E la lingua, questo è molto bello, va dietro al tipo di esperienza, perché per esempio nel capitolo dedicato alle orecchie la lingua è piena di figure di suono, Tiziano Scarpa.
Sì, è vero.
Onomatopedia, allitterazioni.
Sì, certo. È anche un libro che, devo dire la verità, comincia a avere parecchie rughe, perché quella città lì è un libro di 15 anni fa e la città un po' è cambiata. I suoni, non solo della lingua, che mi servirebbero adesso per rendere certi onomatopee tutte diverse. Ci vorrebbe un ritmo rossiniano davvero per rendere l'incontro speciale fra le rotelline dei trolley e le commessure dei macigni selciate, che fanno dei tutun tutun, insomma, che sembrano davvero delle ouverture d'opera rossiniane. Oppure è cambiato anche il totem in città. Il totem non è più il piccione e il gatto, il totem della città è il gabbiano reale, e che stride, appunto, e la lingua vorrebbe tanto che, purtroppo, ecco, i gabbiani reali non appartengono all'ordine o famiglia, nel senso, non ho studiato bene Linneo, degli strigidi, no, ma la parola strigide è bellissima perché rende, ecco, i gabbiani reali non fanno parte degli strigidi, però strigiano, stridono, urlano, no? Mentre spolpano i piccioni, voi sapete, no, che attaccano e spolpano i piccioni veneziani, e questo è il nuovo totem della città, segno dei tempi, mi viene da dire.
Ecco, la creatività lessicale ce ne ha dato prova anche proprio qui dal vivo in diretta alla Lingua Batte. Tiziano Scarpa, è sempre stato un tratto della tua scrittura, e a proposito degli animali, abbiamo sentito parlare di lingua dei cani, c'è a un certo punto un passaggio in cui in Venezia è un pesce, che già, insomma, a proposito di animali è un primo riferimento, i gatti sgattaiolano, i cani si accaniscono, i topi stopaiolano di nascosto. Questa creatività lessicale da dove sprigiona, Tiziano Scarpa, nella tua scrittura?
Ma forse sono giochi infantili, forse viene dai grandi maestri che si sono anche generosamente dati a delle invenzioni per l'infanzia, dalle filastrocche, da Rodari, ma anche, ecco, prima si parlava di fumetti, da Iacovitti, dai diari Witt, da tante cose. Poi naturalmente sono venuti tantissimo fuori anche quelli che sono i grandi apporti delle letture importanti, però anche goduriose, che vanno naturalmente da Gadda, Manganelli, a Landolfi. Però c'è anche un formicolio, e questo lo raccontava bene naturalmente Zanzotto, e anche Meneghello, di quella che è l'impresentabilità ruvida, del un po' puzzolente del dialetto, che aderisce alla verità, dice la verità il dialetto, però in società non sta bene magari presentarsi come tale. Insomma, che figura farei di un povero, un po' così, non dico analfabeta, ma se adesso parlassi il dialetto a questa trasmissione, ma non so come sarebbe visto. Allora credo che ci sia, mi viene da dire, il desiderio di imitare il dialetto con l'italiano, cioè come se, per non esempio, di tradurlo, non di tradurlo,
di ricalcarlo, vogliamo dire,
cioè, non lo so, di cercare di ottenere, affannandosi, naturalmente seguendolo col fiatone a molti metri di distanza, come se il dialetto fosse Bolt, no, che fai 100 metri in 9,70 e tu con l'italiano arrivi dopo 15 secondi a tagliare il traguardo, ma è lui che sulla sua scia cerchi di, appunto, di fare quelle armonie, quei ritmi, quell'espressività, ma non è tradurlo, non so come dire, non è tradurlo.
Armonie, ritmi, espressività, prima parlavi di Rossini, anche il libro con cui hai vinto il premio Strega ha al centro la musica, ecco, quanto conta nella scrittura, nella lingua di Tiziano Scarpa, questo modello musicale? Così torniamo al punto di partenza, tu ci hai riportato al dialetto e torniamo alla musica.
Ma nella prosa c'è un giro della frase che, insomma, deve essere anche... insomma, sappiamo che le parole fanno tante prestazioni. Io penso che quando si racconta un romanzo, un racconto, la prima prestazione, per quanto mi riguarda, dovrebbe essere la produzione mentale di immagini. Non dimentichiamo mai questo, insomma, che le parole hanno vissuto per tanto tempo in carenza, mancanza di immagini, ed erano surrogati sprigionativi mentali di visioni allucinatorie, e davano la possibilità con le loro descrizioni di essere in posti dove non si era mai stati. C'erano pochissime immagini, c'erano ampie zone del mondo conosciuto dove, anzi, le immagini erano vietate, lo sono ancora. L'Occidente cristiano ha scelto le immagini, ma erano pochissime, no? Io vengo da una città dove il giovane Tiepolo ha raffigurato lo stupore della gente in piazza per il mondo nuovo, cioè per quella macchina cosmoramica, panoramica, dove si poteva vedere il mondo nuovo, no? Cioè le immagini esotiche delle nuove terre, perché non c'erano immagini, e le parole hanno fatto questa prestazione. Quindi, vero, giustissimo, tutta la loro forza fonatoria, musicale, però io quando scrivo in prosa sto più attento a cercare, insomma, se ci riesco, a far sprigionare immaginazione. Poi mi piace moltissimo, scrivo filastrocche, storie in rima, baciata, ho queste così, insomma, rimasugli di infanzia, dove lì senz'altro mi piace il crepitio, lo sfrigolio quasi piezoelettrico, insomma, strano delle sillabe, però quella è un'altra prestazione. Quando si parla di letteratura temo che siamo più affezionati al suono, almeno quando ne parliamo a un certo livello pomposo, accademico, no? Gaddiano, post-manganelliano, no? Mentre la prestazione dell'immaginazione, quanto è meraviglioso, insomma, leggere Balzac, Zola, Flaubert e immaginare quello che ti fanno vedere.
Grazie a Tiziano Scarpa per quello che ci ha fatto immaginare della lingua italiana, grazie a tutti gli ospiti di oggi in questa puntata della Lingua Batte, grazie a Pordenone Legge per averci ospitato, grazie. Grazie a tutti voi che siete stati qui ad ascoltarci. La Lingua Batte torna, come sempre, domenica alle 10:15, ma ora a battere è il ritmo della chitarra di Davide Toffolo. Il brano è La mia vita senza te. Grazie a tutti.
La mia vita senza te non è così diversa, faccio tutto un po' più piano, ed ho tempo per me. La mia vita senza te non è così diversa, io lo canto per non piangere e non piangerò. La sua vita senza te, io che lo vedo spesso non capisco bene come farà, ma sopravviverà.
E siamo arrivati così alla fine di questa puntata speciale, di questa puntata della Lingua Batte registrata dal vivo nel ridotto del Teatro Verdi di Pordenone. Il primo grazie oggi va a tutti gli organizzatori di Pordenone Legge, di cui siamo stati ospiti e grazie ai quali abbiamo potuto registrare questa puntata. Un grazie speciale va ad Alberto Garlini, che ha reso possibile tutto questo, e ai tecnici del Teatro Verdi, soprattutto ad Andrea De Biasi e Fabrizio Rigo. E poi grazie a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha ascoltato a Pordenone e a voi che ci state ascoltando qui stamattina. Grazie da me, che sono sempre Giuseppe Antonelli, dalla curatrice Cristina Faloci e dal regista Manuel De Lucia.
Per non piangere.
E a proposito di festival e di iniziative legate alla lingua italiana, vi ricordo che dal 30 settembre al 2 ottobre si terrà a Milano la 19ª edizione della Piazza delle Lingue, organizzata dall'Accademia della Crusca e dall'Università degli Studi di Milano sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Tre giorni di eventi dedicati nell'ambito di Expo alle parole della cucina e dell'alimentazione, considerate un veicolo, uno strumento essenziale di diffusione dell'immagine dell'Italia e di testimonianza dell'incontro tra lingue e culture. Proprio da Expo Radio 3 trasmetterà martedì 29 due speciali di altre due trasmissioni, vale a dire di Tutta la città ne parla e di Fahrenheit. Noi domenica prossima non andremo in onda, e non andremo in onda per lasciare spazio alle dirette di un altro speciale, quello di Radio 3 Mondo dal Festival di Internazionale a Ferrara. L'appuntamento dunque è per la settimana successiva, domenica 11 ottobre, quando la lingua tornerà a battere su Radio 3.
E non piangerò.